Riceviamo questa cartolina già timbrata, così come la. No, 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 non era timbrata. Una cartolina che uno se la poteva tenere o la poteva spedire. Tutti hanno detto: sì, ma vabbè, figurati, dalla Cina, da Pechino, uno spedisce la cartolina, ma quando mai? E io, dopo tutta questa fatica che avevo fatto, avevo proprio scritto questa, no? Ho mandato questa cartolina a me, l'ho indirizzata a me, Patrizia, dicendo. Ce l'ho fatta, infatti dice qui 17 settembre 08, ce l'ho fatta. Ora, cara Patrizia, goditi la vita e stop all'agonismo. Ti voglio bene, non ci ripensare.
Chiamata per Parigi
2024 in collaborazione con Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera, a seconda dell'orario in cui state ascoltando questo podcast oppure lo state guardando. Benvenuti a una nuova puntata di Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel che vuole raccontare le Paralimpiadi attraverso le persone che le hanno fatte, raccontando emozioni, aneddoti, vissuti, insomma, andando a conoscere le persone che hanno partecipato alle Paralimpiadi, ma anche parlando con istituzioni, ma anche dando parola a chi magari non è mai riuscito ad andare appunto ai giochi paralimpici. Io sono Angelo Andrea Vegliante e, come dice il mio cognome, veglierò su tutte le varie puntate, no? Da qui fino all'inizio della prossima spedizione, quella francese appunto del 2024. Ci state ascoltando appunto sui servizi di streaming audio, ma ci trovate anche su YouTube, Ability Channel, ci trovate anche su Instagram, Ability Channel e anche appunto Facebook. Credo di aver detto tutto, io di tanto in tanto mi dimentico qualcosa, ma sicuramente nel corso di questa puntata rammenterò quello che c'è da dire, quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, perché in questa puntata alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Patrizia Sacca.
Hello!
Hello! C'è
Ça
anche.
va? Ça
Vedi?
va très bien?
Una cosa che ho notato è che di tanto in tanto tutti gli ospiti fanno un qualcosa che ricorda la nostra sigla, nonostante voi avete magari solo sentito la sigla del trailer, quindi è carina questa cosa, la trovo molto, molto interessante. Ciao Patrizia! Perfetto,
Ciao, ho risposto alla chiamata, adesso metto giù la cornetta.
no no, ti è l'alzata perché dobbiamo parlare per un po' di minuti. Come stai?
Tutto bene, tutto molto molto bene, grazie, molto
Allora,
bene.
grazie per aver risposto alla nostra chiamata. Con te faremo una cosa abbastanza importante, secondo me, perché appunto tu hai partecipato diverso tempo fa alle Paralimpiadi. Parliamo non delle Paralimpiadi, quelle magari più recenti, come magari è stata Tokyo, Rio, ma qualcosa di più indietro e ci permetterà un po' di fare anche il confronto su alcune tematiche. Ma prima di parlare dello sport paralimpico, noi facciamo delle domande di rito all'inizio di ogni podcast e quindi ti chiedo, il nome Patrizia ti è stato dato da mamma o da papà?
Ma guarda, il mio vero nome in realtà adesso è Toshini Devi, qui ti spiazzo perché ho ricevuto un nome spirituale in quanto insegnante di yoga e il mio nome Patrizia è stato dato da mia mamma.
Oh. E invece il cognome Sacca è un cognome.
Siciliano, siciliano,
Però
arriva
tu
dalla
non
Sicilia.
abiti in Sicilia.
No, abito a Torino, ma mio nonno era siciliano, mia mamma friulana, si sono trovati in Toscana e lì, Patrizia.
Bella questa cosa, dai. È un
Così
po'.
sono fatto un po' il giro, insomma, dell'Italia, dalla
Guarda,
Sicilia al Friuli, alla Toscana e poi Torino.
le contaminazioni secondo me sono bellissime per quanto mi riguarda perché poi raccontano tantissime storie. Ma Sacca non ha un significato particolare, cioè a noi è capitato di sentire cognomi particolari, io trovo che il tuo sia molto particolare, un po' come Vegliante, no? Sai magari se c'è un significato o se appartiene, sai, a una realtà nobiliare di
No, no,
quelle.
no, 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 il Sacca a me non è neanche mai piaciuto, devo dire, perché è un cognome che mi hanno preso sempre abbastanza in giro, Sacca, sei un sacco, eccetera. E poi l'oliva Sacla, insomma, c'era la pubblicità, insomma. E poi tutte le volte che lo devo dire, devo sempre dire Sacca con l'accento sulla A. Quando viene scritto l'accentata, oppure insomma quel pizzico sempre di fastidio. Non amo il mio cognome.
Vivi un po' quelle situazioni come quando ci sono le persone che si chiamano Sara con l'H e devono spiegare che appunto bisogna mettere
Sì,
l'H finale.
esatto.
Un'altra rubrica ricorrente che noi abbiamo all'inizio del nostro podcast è praticamente fare le domande da pubblico. Però noi tecnicamente non abbiamo il pubblico. A noi piacerebbe un giorno andare magari in un teatro, registrare appunto le puntate con un pubblico, così avere un'interazione. Chissà, in futuro noi, insomma, siamo aperti alla possibilità. Per ottemperare a questa situazione, noi che cosa facciamo? Andiamo online a digitare il nome del nostro ospite e a capire e a vedere quali sono i termini associati a quel nome. E a te viene fuori tennis tavolo. Ma
La mia prima vita, la mia seconda vita lo yoga, la prima vita tennis tavolo, verissimo,
Ma
sì.
tecnicamente è ping pong, cioè nel senso io non capisco mai questa cosa.
No, allora, tennis tavolo è lo sport, tisch tennis, table tennis, tennis da mesa, spagnolo, inglese, francese, e invece tennis tavolo in italiano, ping pong è il gioco. Si usa di più come gioco ping pong, e invece in genere quando tu vai a vedere dei tornei, dei mondiali o delle paralimpiadi, eccetera, c'è sempre scritto table tennis, tennis tavolo, e non è da tavolo come alcuni giornalisti a volte sbagliano, che dicono tennis da tavolo, è
Perché?
tennis tavolo. Sì, è vero, da
Perché
tavolo.
dicendo magari
Sì,
così sembrerebbe tipo che hai le racchette da tennis e giochi sul tavolo, dici quello?
Sì, e poi sa un po' più di tavolo, insomma. Diciamo che il ping pong è il gioco che hanno fatto tutti, il 90% delle persone hanno provato, e il tennis tavolo è altamente tecnico e non è per tutti, è per pochi.
A tal proposito, adesso proprio ci addentriamo nell'argomento perché tu hai partecipato alle Paralimpiadi con questo sport, giusto?
Io ho partecipato alle Paralimpiadi con questo sport, ho iniziato nell'87 a giocare e nell'88 mi sono fumata a Seul per un soffio, perché avrei dovuto già partecipare perché avevo vinto i campionati europei, Stockmanville, campionati europei nell'87, dopo neanche un anno che giocavo, perché c'erano dei numeri molto minori rispetto ad ora ed avendo una buona tecnica avevo subito vinto. E poi sì, e poi Paralimpiadi storiche, bellissime, un po' antiche, 92 Barcellona, la mia prima Paralimpiadi, perché in realtà io ho partecipato a diverse Paralimpiadi, sia come atleta, per cui Barcellona 92 atleta, Pechino 2008 atleta, ho impiegato 16 anni prima di riclassificarmi, è stato veramente come posso dire, ho dovuto lavorare tantissimo per poter partecipare poi nel 2008 a Pechino. E poi ho avuto la fortuna di stare nel 2004 ad Atene nella famiglia paralimpica, perché collaboravo a Torino 2006 per le Paralimpiadi di Torino 2006, e quindi essendo riserva nel 2004 sono uscita proprio per un soffio, non sono riuscita a classificarmi. Si classificavano le prime 12, io ero undicesima, però poi hanno dato le prime 10 posizioni più due wildcard, e io sono uscita. Quindi Torino con Tiziana Nasi sono stata premiata, dato che collaboravo anche a Toroc, e sono andata ad Atene come, diciamo, come rappresentante di Torino, insieme ad altri come rappresentante di Torino 2006. Quindi anche se ero
Ecco,
stata scartata, ho avuto questa opportunità.
hai comunque vissuto le Paralimpiadi anche sotto diverse vesti, mi pare di capire. E quindi quello che ti voglio chiedere, più che altro sul lato della Patrizia atleta,
Sì.
c'è un aneddoto particolare delle Paralimpiadi che ti è rimasto nel cuore, qualcosa che ti piace spesso rivangare appunto per spiegare lo spirito paralimpico?
Sì, devo dire che allora della Patrizia due, se posso.
Sì.
Una di Torino 2006 come alfiere della bandiera paralimpica, che anche se ero comunque un'atleta che sono stata scelta tra tutti gli atleti italiani, una degli 8 alfieri, a portare la bandiera paralimpica all'interno di Torino 2006. E lì c'è, e questo è l'aneddoto, come atleta, ma non partecipante, perché Torino 2006 erano i giochi invernali, ed eravamo due ragazzi in carrozzina, due amputati, due ciechi, e eravamo in 8 con diverse disabilità. E la cosa bellissima nel backstage, che dicevamo ai ciechi: vabbè, tu guarda, tu cammini, ci prendevamo in giro uno con l'altro, del tipo: vabbè, vai avanti tu che cammini, io vedo con i tuoi occhi, no, ma guarda tu, ma io sono cieco. E lì c'erano le persone che, insomma, sai, no, dietro il backstage c'era questa bellissima bandiera, ognuno di noi doveva portarla un po' correndo, dicevamo: noi vogliamo portare la bandiera correndo. E allora dietro i ciechi dicevano: sì, trascinateci, però urlate che cosa fate davanti. E noi con la carrozzina, le due donne davanti, le due sportive, l'altra donna vicino a me, una sportiva, appunto, lei è una sciatrice, dovevamo dare la corsa, no? Il ritmo,
La carica
la
anche.
carica. Allora, chi senza gambe, chi senza un braccio, chi non ci vede, però vogliamo portare la bandiera proprio così. Ed è stata una cosa bellissima, perché il vento ci ha quasi aiutato con questa corsa meravigliosa. E ricordo proprio che un ragazzo cieco straordinario, Andrea Costa, stava mettendo il piede, c'era una pedana molto molto ripida, e noi dovevamo salire questa pedana in modo energico. E tutti correvamo, lui aveva il piede leggermente spostato rispetto alle prove, stava rischiando di volare di sotto. Meno male che la sua grande attenzione, un urlo da fuori, è riuscito a portare il piede dentro. E chi ha vissuto questa cosa? Io stavo finendo in un prato, perché poi
Sì,
sai, l'emozione davanti a 40.000 persone, voglio dire, no?
immagino
Beh.
poi uno si esalta anche tantissimo in quella situazione lì. Quindi
Io stavo portando tutti giù da un prato, lui ci stava portando giù dalla pedana, però alla
la
fine c'era.
delegazione italiana che va per
Sì.
terra.
Esatto, è stato bellissimo. Questo è l'aneddoto di Torino 2006. Invece, questa è una cartolina che mi sono preparata, perché è una cosa che non ho mai raccontato a nessuno. Mi fa piacere raccontarla a te, perché è ad Ability Channel. Mi fa piacere perché è proprio una cosa particolare, che credo che nessuno di noi atleta del 2008 di Pechino magari l'abbia raccontata. Quando, appunto, come accennavo, 92 Barcellona, Pechino 2008, 16 anni ho impiegato, no? In questi 16 anni ho lavorato tantissimo per vincere, per fare in modo di arrivare. Alla cerimonia di chiusura di Pechino 2008 hanno dato una cartolina.
Ci puoi descrivere un attimo cosa c'è sopra questa cartolina per chi sta solo ascoltando il
È
podcast?
praticamente il petalo, è un petalo di un fiore cinese, perché lì loro hanno distribuito tantissimi petali a tutti quanti, ed era tutto un corollario di petali rosa, multicolorati, tutti i vestiti erano fatti anche di petalo. Quindi il significato è questo petalo che io provo a
Ok, sì.
metterlo
Forse sono
così.
anche due, tre, quattro ne vedo, se non
Sì.
sbaglio. Ok.
Ma addirittura anche nella cartolina dietro, come
Alla
anche il timbro, c'è questo petalo,
francobollo?
il francobollo, sì. E
Ok, eccolo lì, infatti.
allora cosa accade? Che danno questa cartolina a tutti i 5.000 atleti che eravamo circa 5.000. Riceviamo questa cartolina già timbrata, così come la. No, 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 non era timbrata. Una cartolina che uno se la poteva tenere o la poteva spedire. Tutti hanno detto: sì, ma vabbè, figurati, dalla Cina, da Pechino, uno spedisce la cartolina, ma quando mai? E io, dopo tutta questa fatica che avevo fatto, avevo proprio scritto questa, no? Ho mandato questa cartolina a me, l'ho indirizzata a me, Patrizia, dicendo: ce l'ho fatta, infatti dice qui 17 settembre 08, ce l'ho fatta. Ora, cara Patrizia, goditi la vita e stop all'agonismo. Ti voglio bene, non ci ripensare.
Quindi è stato il giorno del tuo addio
È
alla
stato il
pratica.
giorno,
Ok.
Esattamente, questo è stato il giorno del mio addio. E poi l'ho messa in questi sacchi, perché poi venivano tutte queste persone a raccogliere le cartoline di tutti gli atleti, a mettere queste cartoline nei sacchi, dicendo vabbè, mi ricordo cosa ho scritto, la mando. Dopo quasi un mese e mezzo mi è arrivata la cartolina.
Ah,
Quindi,
ci ha messo anche poco, trattandosi del fatto che si trova quasi dall'altra parte del mondo.
sì, un mese e mezzo circa. Infatti, no, mai più pensavo fosse arrivata. Ora, io non so chi l'ha mandata a chi, non ho avuto la storia di queste cartoline, però l'ho trovata un'idea geniale, bellissima, perché poi era una cartolina che tu potevi spedire ai tuoi cari, alla tua famiglia, insomma, a chi volevi, a un amico, cioè, oppure tenertela, no? E quindi è ritornata a me. Quando l'ho letta, ho detto. Adesso non posso cambiare idea. Cioè, adesso non posso cambiare idea.
Se si perdeva almeno uno diceva, vabbè, tanto non lo sa nessuno, forse sono io l'ufficio postale della Cina, quindi...
Esatto. E invece no, ho scritto.
Ti è venuto proprio come sulla pietra, proprio ti è venuto a cercare.
Sì, e quindi
Quella
sono.
vita quando manda i messaggi veramente non si sfugge.
Esatto, sì.
Mi è piaciuto molto questo ricordo, anche molto divertente, no? Nella sua naturalezza. Tu hai parlato di 16 anni di carriera e la prima cosa che mi viene da pensare è a Barcellona, 1992,
No, la
che...
mia carriera 28 anni,
No,
16 anni.
dico, parlando delle Paralimpiadi,
Ah, sì.
comunque 1992-2023 sono 40 anni, credo di sì, 40 anni di carriera, cioè 40 anni di differenza tra Barcellona e quello che sta per arrivare adesso, cioè Parigi 2024. A tuo avviso,
Sì.
cosa è cambiato nelle Paralimpiadi? Cioè, nel senso, quando tu sei andata a Barcellona 1992, cosa c'era di diverso rispetto a oggi?
Beh, tieni conto che lo stadio era pieno esattamente come oggi, c'era il pienone uguale. È cambiato, secondo me, tutta l'informazione. Da 2012, Torino 2012 c'è stato veramente il cambio delle
A
Paralimpiadi, c'è cioè
Londra,
proprio
intendevi?
sì, a Londra, scusami, a Londra 2012 c'è stato il cambio proprio dei mass media, la possibilità che le Paralimpiadi entrassero nelle case delle persone. Mi piace dire che Torino 2006 ha dato un piccolo avvio, perché anche con Torino 2006 c'è stata molta conoscenza di quello che erano le Paralimpiadi. Però le invernali, le estive col 2012 e questa è stata proprio questa differenza totale del fatto che le persone comuni non conoscevano le Paralimpiadi, tant'è vero che io andavo a lavorare e uscivo da lavorare, andavo ad allenarmi 3-4 volte a settimana, partecipavo alle mie gare i fine settimana, andavo ai tornei europei oppure facevo campionati europei mondiali prendendo ferie. Adesso è cambiato tutto, adesso grazie insomma a tutto il lavoro fatto con il presidente Pancalli, la giunta negli anni, tutti questi anni, finalmente l'atleta è riconosciuto. Mentre invece per noi era pacca sulla spalla. Ah, bravo, vai alle Paralimpiadi, bello, che cosa sono? Ah, ma sai, sono i giochi. Ah, ok, para, ma come paralitico? No, come paralimpico. Ah, ma cosa vuol dire paralimpico? Da Paralimpiadi, ma perché Paralimpiadi? Perché ci sono le Olimpiadi allora? No, perché Paralimpiadi arriva da parallelo, per cui Olimpiadi e Paralimpiadi sono parallele. E ma perché non para Olimpiadi? A parte che Barcellona si chiamavano
Che è
Paraolimpiadi,
un
poi non
termine
è.
che oggi ancora leggo spesso utilizzare.
Sì, ma Paralimpiadi non si può più usare perché le Olimpiadi sono una cosa, le Paralimpiadi sono un'altra e per para si intende parallele, sono due binari, no? E invece la maggior parte delle persone a volte pensa che para da paralitico, no? Sembra una cosa brutta e Paralimpiadi sembra più bello. Nella mia divisa e nella nostra divisa del 92 avevamo scritto Paralimpiadi 92, c'era la O. Poi da
Ok.
dopo, dal 96 con Atlanta, 96 Atlanta, 2000 Sydney, sì, 96 Atlanta, Paralimpiadi e da parallelo. Quindi cambiate, sono cambiate tantissime cose, sono cambiati tutto quello che sono le informazioni, la possibilità degli sponsor, essere riconosciuto come un atleta professionista. I numeri anche, perché ovviamente se magari alle Paralimpiadi di Barcellona eravamo 100 atleti, per dirti magari adesso sono il doppio, quindi anche più difficoltà a classificarsi, tant'è vero che per classificarmi anche solo a Pechino è stato molto più difficile, mentre invece con Barcellona è stato più semplice. Poi è chiaro, arrivare in medaglia sempre ci devi arrivare e sono sempre tra le persone che arrivano, però è chiaro che avere davanti un 50 persone piuttosto che 20 è differente.
Aumenta la competizione. Ma a tal proposito,
Ovviamente.
mi viene da chiederti, riepilogo delle tue medaglie e dei tuoi piazzamenti migliori?
Allora, Paralimpiadi di Barcellona, medaglia di bronzo in team, partita quasi persa, la medaglia stavamo per terzo quarto posto, la finalina, persa la finale, finalina. E io andavo a concludere l'ultimo match, ero sotto, si giocava ancora 21 all'epoca, ero sotto 18 a 12, stava vincendo l'avversaria svizzera, Blanc, e lì è stato quel comfort zone, lo chiamo io, quando tu entri in quel quasi quel trance agonistico. 18-12 per lei, a lei mancavano 3 punti. Aveva la medaglia, tutte le mie compagne fuori, compresi i tecnici, ormai la partita era persa, non avremmo fatto medaglia. E qui devo dire che grazie a un'amica che dagli spalti mi ha gridato: usa il servizio, tu sei l'unica ad avere quel servizio, porta a casa, è tuo questo match. Mi ha come risvegliata, sai, come una doccia fredda. Allora avevo io il servizio, erano 5 servizi, ho fatto 5 punti. 18-17, da 18-12, 18-17, e poi ha servito l'avversaria, e lì presa, sai, quando dico, ma
Ce
cioè,
l'ha
tutti questi,
fatta.
cioè, ma mi sono, no, ma è vero, perché effettivamente avevo dei servizi, ho sempre avuto dei servizi fortissimi, perché grazie a un allenatore che ci teneva moltissimo, quindi ho insegnato anche il mio servizio a tantissime colleghe della nazionale. E lei ha fatto il punto di mia risposta, io sono andata un po' in velocità, quindi 19 a 17. Poi a un certo punto, sai, mi sono sentita come praticavo yoga, avevo iniziato a fare yoga proprio per questo, mi sono sentita avvolta da una forma di dire, ok, c'è solo la pallina, c'è solo il gioco,
Ti sei
dimentica
sentita nel
tutto
mondo
quel.
tutto tuo,
Tutto
praticamente.
solo della pallina di fare 21-19. So solo che l'ultimo punto lo fanno attaccando di diritto, che era il mio punto forte. Io ero veramente un attaccante di diritto lungo linea, cioè era proprio il mio colpo forte. E l'ultimo punto l'ho fatto così, perché poi avevo anche la registrazione, che me l'ero vista tante volte, e nessuno ci credeva. Infatti la panchina si è alzata all'ultimo dicendo: ma davvero abbiamo fatto medaglia? Perché poi sono sempre stata una molto fragile, e magari andavo in campo, perdevo magari con le più deboli, vincevo con le più forti. Non sono mai stata un'atleta competitiva lineare, sempre un po' così. Non ero quelle atlete che, sai, vanno e fanno quello che devono fare. Infatti un allenatore mi diceva: entra in campo, farfallina, come va oggi? Ti si spegne la lampadina oppure no?
Ma a tal
Perché?
proposito, io so che poi tu ricordi spesso un evento quando magari ti capita di parlare a livello pubblico, ricordi spesso un evento anche con un gusto anche positivo di una sconfitta che in realtà ha un sapore dolce amaro perché l'avevi quasi, insomma, in realtà era quasi una vittoria. Cioè quel adesso non mi ricordo in che Paralimpiade era.
Pechino, dici?
Credo di sì, se non mi ricordo male, che praticamente appunto hai subito una sconfitta che però tu racconti sempre che non è che hai perso con l'avversario, hai perso con te stessa perché appunto
Sì,
questa
sì.
fragilità ti ha portato poi a, diciamo, perdere il match contro te stessa, che è una cosa molto umana e che in realtà è un insegnamento dello sport, insomma, alla fine.
È vero, Angelo, proprio così. Io ho avuto da partite quasi perse, tipo poi dopo si andava agli 11, rispetto a questa che se ne aveva 21 si andava agli 11 col servizio, lo dico anche per chi ci ascolta che magari conosce il tennis tavolo, dice ma 21 era preistoria, in effetti 92 era un po' preistoria. E, mi è capitato agli europei che ero sotto 10 a 5 di vincere 12 a 10 medaglia d'argento e invece a Pechino questa famosa sconfitta è stata quella con la coreana. In realtà forse non so se parli di forse ho anche Montreux, i mondiali di Montreux, sono state due le sconfitte amare. Una è Montreux che abbiamo fatto medaglia di bronzo, io avevo quasi in mano la partita per la medaglia d'argento, avevo quasi vinto perché avevo vinto il primo set, avevo vinto il secondo set, il terzo set ero in vantaggio tipo adesso non mi ricordo esattamente, ma poteva essere 8 a 4, 8 a 5, vuol dire che io 3 punti chiudevo la partita 3-0, ho finito. Invece no, io ho perso il terzo set, il quarto set, il quinto set e quello poi ha giocato questa poca possibilità. Non siamo riuscite poi, la mia compagna, abbiamo giocato il doppio, nel doppio abbiamo giocato benissimo partendo sotto 2-0 perché ovviamente c'è anche un po' di rabbia quando uno perde così male, no?
Ho
Anche la
molta frustrazione, io ci metterei anche.
sì, ma poi anche da parte della compagna, no? Dicevamo quasi vinto, invece. E poi, insomma, anche il doppio lo stavamo vincendo, lì è stato proprio un po' così, stavamo vincendo 10 a 8 e il tecnico ci ha chiamato il time out con tutta la buona fede del tecnico per dirci, yeah, ci siamo, 10 a 8, un punto, abbiamo vinto, siamo in medaglia, noi siamo entrati in campo, abbiamo perso 12 a 10, perché probabilmente anche quel time out, a volte basta nel tennis tavolo, è uno sport di situazione come anche la scherma, sono quegli sport di una frazione di secondo di gioco, che basta soltanto che passa la mosca, già cambia tutto, la pallina va ai 150 km orari, il pensiero, la mente, quindi è chiaro che anche gli altri si sono caricati, perché chiamando un time out, erano sotto 10 a 8, magari il tecnico dall'altra parte ha detto fate cambiate un servizio, magari hanno cambiato qualche cosina di strategico, e quindi poi alla fine noi abbiamo perso, non abbiamo più fatto un punto dopo quel time out. L'altra sconfitta, questa era quella questa era dei mondiali di Montreux. Invece Pechino, 2008, nel mio singolare che avevo l'opportunità di uscire dal girone con una coreana, stavo giocando molto bene e ero in vantaggio, ero al quinto set ed ero in vantaggio io 10 a 8, anche lì 10 a 8 e avevo il servizio io, ho perso.
Secondo me una cosa che può capitare è che comunque fa parte della vita, nel senso forse.
Ed è per questa, scusami, ed è per questa la cartolina.
Ah,
Cioè,
ok. Vedi come si
no?
ricollega tutto, però.
Sì, infatti mi hai fatto ricordare questa cosa che ricordo poco perché è stata molto dolorosa, per il fatto che un conto, sai, ti sei preparato 4 anni, hai lavorato, vai a lavorare, ti alleni 3 volte a settimana, arrivi, fai tornei, tutto quanto, vai lì, è come un idiota, sei 10 a 8, ti manca un punto. Wow, sei fuori, voleva dire che eri nei primi quattro, cioè perché le Olimpiadi i numeri sono molto minori e invece in realtà io mi sono ritrovata fuori dal
Secondo
girone.
me, alla
Amaro.
fine, sì, nel senso fa parte anche del gioco, nel senso è il
Sì.
rischio poi alla fine. Però, per esempio, no, a fronte della tua esperienza, c'è un'emozione che ti fa pensare proprio alle Paralimpiadi, cioè associ quell'emozione magari alle Paralimpiadi, una proprio che ti esalta, cioè nel senso che ti fa dire, io se penso alle Paralimpiadi, penso a questa emozione.
Vabbè, Lino di Mameli, l'inno, ogni volta che io sento l'inno penso alle Paralimpiadi, quando vedo i fuochi artificiali, quando sento, vedo i
Ah,
fuochi
quindi più
artificiali,
che
mi ricorda
emozione
la
proprio.
cerimonia e
Ok.
invece per quello che riguarda anche gli stadi, no? Cioè, l'entrata. Cioè, diciamo che ad esempio a Pechino noi del tennis tavolo eravamo tra gli sport preferiti perché il tennis tavolo è cinese.
Cina,
Quindi
certo.
avere così tanta gente che guardava le nostre partite era fantastico. Quindi, sì, come emozione che poi diciamo che tutto ciò che è lo sport, mi ricordo, l'odore proprio vedere la maglietta con scritto Italia, mi ricordo dalle Paralimpiadi, non, ogni volta che vedo qualcosa di sport, forse non solo le Paralimpiadi, anche i mondiali, gli europei, perché non ci sono solo le Paralimpiadi, ci sono anche, perché anche la televisione parla sempre solo di Paralimpiadi, ma esistono
Certo.
gli europei ogni 2 anni, i mondiali ogni 4, e dietro per arrivare alle Paralimpiadi bisogna fare gli europei e i mondiali, e anche i mondiali ha il suo sapore, c'è la sua cerimonia di apertura, insomma, tutto un po' più piccolo perché è solo del settore, no? Perché magari c'è il mondiale di scherma, di tiro con l'arco, di atletica,
In
insomma,
quel
di
caso,
nuoto.
insomma, si viene seguiti per
È più
amore
individuale,
dello sport.
sì.
Seguo i mondiali di scherma perché sono appassionato di scherma, insomma, questa cosa qui. Per quanto riguarda invece i tuoi ricordi, noi adesso finora abbiamo parlato proprio di esperienze sul campo. Però io portando avanti appunto questo podcast con Ability Channel ho capito che comunque c'è tanta esperienza anche fuori dal campo. E io sono molto curioso di questo perché sono cose che magari non vediamo in televisione o comunque non ne sentiamo parlare spesso perché appunto uno con i tempi ridotti ci si concentra molto appunto su quello che è il campo. Però io sono curioso di conoscere anche le Paralimpiadi fuori dal campo e quindi ti chiedo, c'è un aneddoto che ti è rimasto impresso tantissimo e che riguarda magari appunto la vita durante le Paralimpiadi? C'è chi mi ha raccontato ad esempio come Martina Caironi che mi ha raccontato della bellezza di stare in mensa e andare appunto a cercare persone di altre nazionalità.
Sì, beh, certamente le Paralimpiadi quello che è questa unione totale con tutti, dove sono tutti gli sportivi da tutte le parti del mondo, quindi andare a mangiare vicino al giapponese o piuttosto che all'americano, vedere, tra di noi si guardavano le carrozzine, ad esempio, no? Ah, lui che carrozzina ha? Arriva dall'America, dal Giappone, ad esempio.
Ah, dici per
Ah,
fregarmi.
sì, capire, no? Che tipo di sedia, come fa, come si muove. Oppure l'idea di stare insieme. Vabbè, devo dire che personalmente è un impatto anche forte, perché comunque, ad esempio, a Barcellona 92 io non ero preparata, e vedere 5.000 persone con disabilità diversa è forte. Okay. Cioè tu vedi, che ne so, dalla persona senza gambe, senza 2 gambe, senza un braccio, cieco, e poi ci sono magari persone molto piccoline, erano a me avevano impressionato parecchio, non avevo mai visto nella mia vita. Quindi tante disabilità tutte insieme, è abbastanza di impatto come, perché in effetti le Paralimpiadi sono fatte anche di tante. Poi in realtà tutto questo, una volta magari c'è un attimo di shock, e poi dopodiché tu vesti il ruolo dell'atleta e ti dimentichi se hai la sedia, se hai una gamba, se ne hai due, se sei cieco, non importa più. Questo impatto, devo dirti, ammetto che nel 92 l'ho avuto. Invece poi quando tu giri per il villaggio olimpico è fantastico, il villaggio olimpico, il tuo cartellino, ovunque vai, ti riconosci, e vai in giro, no? E poi puoi bere tutte le bibite che vuoi, quindi vai lì, cioè, apri, cioè, senza, hai, è fantastico, è un mondo,
Giustamente hai
ma...
sottolineato bibite non alcol.
Bibite, sì, ma no, l'alcol, per chi è un atleta professionista in genere sta lontano dalla, cioè almeno personalmente, né lo insegno come allenatore, né, cioè, ci sta a bere magari la birra piuttosto che, ma non, e poi non ci sono proprio, non credo che non ci sia proprio
Sì, ma
l'alcol
anche
oltre,
perché
cioè
io immagino.
Coca-Cola, sì, Coca-Cola, aranciate, cose così, c'erano le bibite, tu andavi a prendere tutte le bibite che volevi. Ad esempio a Barcellona era bellissima la sala mensa, adesso mi ha rifatta venire in mente parlando di Martina, perché c'erano i caprese di Dieppe, i formaggi francesi, ed erano fatti a piramide altissima, tipo 5 metri di piramide con tutti questi piccoli formaggini che erano messi lì. Poi tu andavi a prendere quelli intorno, ovviamente, perché sennò la piramide veniva giù. E in questa mensa di Barcellona 92 c'erano tutti tutte le forme di tutti i tipi, bellissimo, anche a... Sì, è particolare, sì.
Ah, è che devo ancora fare merende, quindi...
Hai fame?
Ho fame, quindi adesso sto pensando a questa piramide di formaggi, che tra l'altro formaggi a me piacciono anche molto, quindi... sono un attimo, mi sono perso sulla questione. Se mi parli di cibo, io proprio con un cavallo con il paraocchi proprio.
Sì, poi vabbè, tutte, è anche bellissimo quando tu giri per il villaggio paralimpico, vedere magari le persone che parlano, chi fa una certa meditazione, chi sta magari con la cuffia per ascoltare la musica, chi magari si isola facendo, nel mio caso io facevo yoga già all'epoca, così, ed è bellissimo vedere anche gli atleti che si stanno preparando, oppure gli atleti che perdono, e quindi vedi quel momento dell'atleta sconfortato, oppure dell'atleta che ha vinto, quindi la felicità, e tu la respiri perché sei nel villaggio e sei insieme a tutti quanti, quindi questo accade, oppure le unioni, no? del team, no? L'Italia con l'Italia e gli altri stati insieme, e vedere anche tutte le formazioni poi delle piccole, cioè sia la formazione grande, quando veniva il nostro presidente Pancalli, ecco, questa è una cosa che io ho adorato sempre tantissimo, il discorso del presidente Pancalli, cioè nell'apertura delle Paralimpiadi c'era poi il benvenuto a tutti gli atleti di tutte le discipline, e si è tutti insieme in una grande sala con il presidente che ci parlava, e io ricordo che il presidente Pancalli, ho partecipato con lui nel 92 a Barcellona, e che lui appunto la sua disciplina era il nuoto e non aveva vinto la medaglia. Roberto Valori, ed eravamo molto amici, io, Roberto Valori e Pancalli, ci eravamo conosciuti proprio in Barcellona 92, eravamo vicini in aereo, io ero vicino proprio a Roberto Valori, e sono andata a vedere anche la gara di Roberto Valori, che ha fatto medaglia, e mentre invece il presidente no. E lì ci siamo conosciuti come atleti. Poi nel 2016, ovviamente, 96, vabbè, Atlanta l'ho mancata, perché nel 2000 l'ho mancato la Paralimpiadi, perché mi ero fatta male un braccio, anche se ero tra le prime 5 al mondo, lì è stata una sfortuna. Nel 2004 Atene, la prima delle escluse, ma ho partecipato come famiglia paralimpica, quindi una bellissima storia. Finalmente arrivo 2008, Pechino, e la bellezza del discorso del presidente Pancalli, non me lo dimenticherò mai, cioè io, perché lui è un atleta, come dice lui, noi non saremo mai ex atleti, saremo atleti per sempre, perché ce l'hai proprio nel sangue il fatto di sentirti atleta, e quindi quando lui parlava veramente con la divisa della nazionale, lui non era il presidente ma era l'atleta che ci diceva delle cose, e le cose che, la carica che ha dato il presidente in quell'occasione, io l'ho trovata fantastica, forse una delle più belle cose che ho vissuto a Pechino 2008 è stato il discorso del presidente Pancalli, me lo ricordo proprio come una cosa che mi aveva così proprio allargata, fatta felice. Poi la mia poi purtroppo è andata male quella mia gara, un po' di emozione, non sono riuscita a vincere, però devo dire che il mio sport, il tennis tavolo non è molto visto, non è come il nuoto, l'atletica, che è molto seguito, il tennis tavolo è seguito di meno, si capisce di meno questa pallina che va come una pazza, non è che tutti riescono a capire cosa c'è dietro, ci sono più gli amatori, quindi aver potuto partecipare a Pechino, dove il tennis tavolo era compreso, dove l'applauso era perché capivano che cosa stavi facendo, questo è stato un dono straordinario per
tutto
me.
Tutto un altro, cioè, contesto.
Mi sono sentita assolutamente fortunata.
Ma al di là dell'atmosfera, eccetera, tu mi hai raccontato prima una cosa, appunto, che vedevi, no? Persone che vincevano, persone che perdevano, quindi vedevi le loro emozioni. Persone anche che si preparavano, no? Alla gara. E quindi mi viene da pensare e da chiederti, tu hai mai avuto un rito scaramantico o un gesto ricorrente che facevi prima di una gara per portarti, non so, per caricarti, portarti fortuna?
Beh, sì, allora, sempre le calze a righe, io sempre calze a righe, mettevo le calze a righe, c'avevo questa cosa che dovevo mettere calze a righe, delle calze blu, e infatti non mettevo le calze della nazionale, mettevo queste calze a righe, Questo era il mio gesto, quello. In valigia sempre, quasi sempre un libro, magari a volte mi sono portata anche forse di Agassi, mi pare, Open, e un libro sportivo. Mi interessava sempre portarmi qualcosa per entrare quando ero un po' così, mi leggevo qualcosa che riguardava un grande atleta. E poi come gesto scaramantico, vabbè, facendo yoga, la meditazione, cioè già all'epoca magari chiudevo gli occhi, cercavo proprio di dire ok, ti rilassi, eccetera, un po' come ti dicono il mental coach, no? Pensa come sei vestito, pensa a determinate cose per entrare sempre di più nella tua profondità. Per dimenticare e poi rivedevo i servizi perché il mio punto i, pun i punti forti i miei due punti più forti erano il dritto lungolinea, il top di dritto lungolinea e i servizi. E quindi a volte, quando prima di una semifinale, prima di una finale, prima di una gara importante, ti parlo non solo delle Paralimpiadi, ma in generale come atleta, era ok, chiudo gli occhi, magari mentre giocavo nell'attimo del time, perché tu ogni 6 punti puoi andare anche ad asciugarti le mani. Io andavo dove c'era l'arbitro, prendevo l'asciugamano, mettevo il viso dentro l'asciugamano e pensavo, ok, tocca a te servire. E rivedevo il gesto della mano, il servizio, lo faccio laterale oppure lo faccio inferiore. Quindi mi rivedevo il gesto della mano del servizio che andavo a fare. Questo
Una
era un po'.
cosa che vi accomuna molto alle persone che abbiamo intervistato è molto questa modalità di essere focussati sul momento e cercare appunto di immaginarsi prima un gesto, un qualcosa che riguarda appunto la vostra pratica sportiva. Questo secondo me è molto intrigante e molto interessante. Hai citato più volte lo yoga. E perché tu appunto sei, si dice, istruttrice o insegnante di yoga? È
Devo.
uguale?
Sì.
Però comunque tu, diciamo, fai e fai fare agli altri yoga.
Poi in realtà sarò un'allieva per sempre, perché di yoga si ha allievi per sempre, si studia e ci si forma sempre. Poi ho fatto il corso e l'accademia di yoga per poter insegnare, però mi sento sempre un'allieva, se proprio devo dire,
Ecco,
più che
tu
un.
però insegni yoga in carrozzina.
Sì. Diciamo che ho inventato un metodo che è il saluto al sole, che viene praticato in piedi ed esistono tantissimi saluti al sole, io ne ho scelto uno da poter praticare da sedute, seduti, in modo da poter lavorare bene sulla colonna vertebrale, sulla parte scapolare, sulla parte delle spalle, del collo, ma che può servire anche a te banalmente, perché tu fai un lavoro magari come giornalista, tutto il giorno stai magari al computer, dici sai che c'è, faccio il saluto al sole di Patrizia, mi metto lì, imparo queste 12 posizioni che sono di allungamento, di beneficio e di respirazione. E l'ho brevettato nel 2017, dopo 2 anni di Accademia dello Yoga, ho potuto avere il brevetto per insegnare e ho preparato una tesi che è proprio quella del saluto al sole da seduti, assolutamente innovativa, non esiste al mondo proprio, non ci sono io e basta. E yoga, mentre magari persone senza una gamba, senza un braccio, cieche, eccetera, possono partecipare, fare delle sedute di yoga, perché chi è cieco deve solo avere un insegnante che spieghi bene, chi è amputato può sopperire con una gamba o con un braccio, chi è su una sedia a rotelle fare yoga, sai, la parola stessa yoga ti viene in mente le capovolte, tutte le posizioni un po' strane. Dal momento che nel 91 ho incontrato lo yoga, proprio perché come persona un po' fragile avevo bisogno di avere così, ero seguita anche da uno psicologo dello sport, però ho detto secondo me trovare una centratura, che poi ho capito ben dopo che cos'era lo yoga, ho cominciato a praticarlo, l'insegnante dell'epoca, Mario Di Grazia, un insegnante molto di uno yoga integrale, non ginnico, non kundalini o Iyengar, ma uno yoga più proprio spirituale, e lui mi aiutava, mi metteva in braccio per terra sul tappetino, avendo io una lesione che me lo permetteva, perché sono paraplegica ma una lesione bassa, quindi potevo tranquillamente stare seduta sul tappetino. Andando avanti negli anni, lo yoga è sempre stata la mia costante, cioè ho sempre detto, se uno dovesse pensare alle costanti di Patrizia come atleta, l'alimentazione come prima, e l'altra cosa è sempre stato lo yoga e il nuoto. Diciamo che il nuoto per me è sempre stato fondamentale perché mi libero dalla sedia. E quindi yoga ho deciso, ma perché non posso farlo? Tanti mi dicevano, ma tu come fai a mantenerti così, che insomma ancora sei elastica? E insomma, yoga, ma dove si fa? Ma dove si fa? Benissimo, dove si fa? Studio, imparo e porto questo yoga dove posso, quindi porto voce, voi con Ability Channel, oltretutto mi conoscete perché abbiamo fatto un bel lavoro anche al Festival della Cultura Paralimpica Tiburtina, con Fabiola abbiamo fatto un bel lavoro, insomma, è stato molto bello perché anche il libro che ho scritto mi avete dato visibilità affinché lo yoga venga conosciuto anche in altre parti d'Italia. E poi da qualche anno a questa parte sto formando, grazie a Xen, degli insegnanti di yoga che hanno voglia di conoscere il mio metodo che si chiama Yoga Raggi Liberi. E sono orgogliosa e felice perché a Milano c'è un'insegnante che si è diplomata l'anno scorso di Yoga Raggi Liberi, adesso ha ben 8 persone con disabilità che praticano yoga. Sono anche andata a fare yoga grazie a Riccardo Vernoli e Roberto Valori che mi hanno chiamata a nuoto alle Tre Fontane. A tutti gli atleti di nuoto, sia gli atleti in piedi con amputazioni che quelli in carrozzina. E ho fatto 2 weekend molto belli di yoga. Quindi è una buona opportunità di silenziare la mente, ma soprattutto al di là dal punto di vista sportivo c'è il mental coach, ci sono miliardi di cose, la mindfulness, tantissime cose. Lo yoga è un beneficio per il respiro. A me piace trasmetterlo perché mi sono resa conto che alcune persone con tetraplegia che respirano male, grazie a quello che lo yoga ci insegna come respirazione, come pratica, alcune persone sono andate a aumentare la capacità respiratoria. Tu dici, ma come? Ma c'è la fisioterapia, figurati se c'è bisogno dello yoga. Però lo yoga, il pranayama, che insegna lo yoga non è insegnato dalla fisioterapia. Quindi per me è fondamentale
In base a
poterlo.
questa risposta, in chiusura di intervista, già penso quello che mi potrei rispondere. Vediamo se mi smentirai. Perché noi, alla fine di ogni intervista, facciamo una rubrica ricorrente che si intitola Mai più senza Paralimpiadi, dove la parola Paralimpiadi in realtà è una metafora. Noi indichiamo praticamente quella cosa di cui una persona non può mai fare a meno nel quotidiano. Per dire, il mio mai più senza Paralimpiadi sono la cioccolata e la pasta al tonno. Io quando sto giù di corda non faccio yoga, io mi butto sul cibo. Soprattutto su... Cioè, dipende poi da... Cioè, nel senso faccio uno yoga mandibolare tutto mio, dove
A proposito
praticamente...
del formaggio.
Sì, ma vedi come tutto torna. Nel senso, io quando mi si parla di... Io prima o poi un giorno farò con Ability Channel proprio un podcast sul cibo in cui ci sono solo io che parlo di cibo. 20 ore di cibo, 5 puntate, cioè ammorbo tutti quanti. Però ecco, per esempio, il mio mai più senza Paralimpiadi è appunto la cioccolata, la pasta al tonno, che me la porto veramente da quando sono bambino. Probabilmente ho una dipendenza. E, per quanto riguarda Patrizia Sacca, qual è il tuo mai più senza Paralimpiadi? Io penso di saperlo dopo la risposta che hai detto prima, però non voglio... Cioè...
È un connubio,
Ah.
acqua, yoga, acqua,
Acqua. Ah,
yoga e acqua.
l'acqua del nuoto, dici? O
Sì.
l'acqua in generale?
No, yoga e acqua proprio, cioè nel senso l'acqua in generale come nuoto, come tutto quello che rappresenta l'acqua, la vita, no? E yoga come respiro, come vita, come corpo. Quindi io unirei queste due cose come come nel segnale della Om, dello yoga che porti le mani al cuore, mi verrebbe da dire lo yoga, l'acqua come elemento dove la mia sedia a rotelle non esiste, dove io sono libera col mio corpo, l'acqua come pulizia del corpo, per il corpo perché, perché bevo l'acqua, quindi mi pulisce, e lo yoga come respiro e come terra che nell'unione fa quell'unione totale, ecco, mi verrebbe da dirti questo, così.
Mi piace questa immagine, sì, è la prima volta che qualcuno appunto mette insieme due concetti, quindi anche interessante questa cosa. Sì, finora hanno sempre detto una cosa, però unire due concetti mi piace, avrei detto solo yoga, infatti mi hai smentito, meno
No,
male.
perché fa proprio parte, mai più Paralimpiadi per me, sono proprio queste le due cose, no? Io arrivo da stamattina che ho fatto yoga e domani che vado a fare nuoto, o se non posso fare nuoto mi metto nella vasca da bagno, eccetera. Poi tutte le volte quando mi lavo, per me è un rito lavare l'acqua che scorre, sentire l'acqua, il bere l'acqua. Per me, non so, l'acqua è proprio un elemento di vita che mi appartiene, quindi non mi sento dire che è una sola cosa.
Mi piace
Ah,
questa immagine.
anzi, grazie, grazie perché ho potuto anche fare l'unione proprio che quello che è lo yoga, no? Cioè, mi sono sentita, mi hai regalato una cosa bella chiedendomi
Ma
questo.
guarda, tutto è nato perché appunto poi tu hai deciso, hai scelto, anzi hai aderito a questa nostra iniziativa. Quindi insomma, grazie anche a te per aver partecipato a questa puntata e quindi quello che mi viene da dire è alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Patrizia Sacca. Grazie.
Grazie a voi, grazie, 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 grazie. Buone Paralimpiadi 2024.
Abilitycast, il podcast di Ability Channel.